punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sullo territorio lo facciamo con alcuni ospiti in studio nel segno del beato Bartolo Longo, perché ricorrono i 20 anni di un meeting alquanto particolare, iniziato 20 anni fa, un percorso, un cammino lungo di riflessioni sulla famiglia, su quella che è la vita, sulla salute, sulla riabilitazione e anche per quanto riguarda le politiche sociali. Intanto saluto il primo ospite, Don Franco Galliano, che è presidente dell'Opera Beato Bartolo Longo. Buon pomeriggio Don Franco, salutiamo i radioascoltatori di Radio Antenna Sud ma anche i telespettatori che ci seguiranno in differita su Antenna Sud Extra Canale 92. Intanto questo percorso, 20 anni, è un cammino molto lungo. Ma si è sempre giovani.
Beh, molto lungo, a me sembra solo l'ultimo tratto, perché il cammino per me comincia da 50 almeno, con l'opera da 40 e 20 per quanto riguarda questo meeting, di cui sentivamo un grande bisogno nel cammino che facevamo già con l'opera e con il consultorio, con i centri riabilitativi. Avevamo bisogno proprio di metterci insieme e ripensare il cammino, sia partendo da quello che avevamo già fatto, soprattutto per quanto riguardava la legge della psichiatria, in particolare Basaglia, che avevamo in qualche modo avviato insieme con le sue proiezioni della sua legge, avviando l'apertura, di così dire, dei manicomi, accogliendo gli ospiti, per poi arrivare alle soglie del 2000, che sappiamo bene è una storia completamente diversa e inaspettata, soprattutto al momento nel quale siamo arrivati. Pensavamo di aver fatto un bel tratto di strada per la ricostruzione di una cittadinanza piena e universale, ed invece si è svuotata totalmente, proprio come un pallone che scoppia, che si sgonfia, e ci ritroviamo addirittura a trovare la nostra terra invasa, non so, dai marziani in questo momento, per cui l'umanità si deve rimettere in riflessione e si deve mettere in cammino per un nuovo esodo.
Oh, Don Franco, un cammino che abbiamo iniziato 20 anni fa insieme, tra l'altro, certo. Oggi ci ritroviamo a festeggiare questo ventennale. Professore Marcello Viola, che è psichiatra, direttore sanitario della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, buon pomeriggio anche a lei. Allora, ci sono, diciamo, quattro appuntamenti, oltre ad altre iniziative collaterali, no, che riguardano eventi, manifestazioni sportive. Si aprirà lunedì 24 ottobre, diciamo che ufficialmente sabato ci sarà, diciamo, un evento religioso, ma il lunedì 24 è il primo dibattito che riguarda quello che è l'intitolazione della Fondazione al Beato Bartolo Longo. Tant'è che il titolo è Bartolo Longo, costruttore della città di Dio con gli uomini. Ecco, questo percorso che lei sta facendo, diciamo, all'interno della Fondazione e questi motivi di riflessione, tra l'altro il meeting è dedicato a quello che sta accadendo nel mondo, con uno sguardo di speranza verso il Mediterraneo, di pace ma anche di condivisione planetaria. Oggi mai più c'è bisogno di pace, di armonia ma anche di serenità.
Sì,
dopo
certamente.
Anche il Covid, tra l'altro.
Certamente anche dopo il Covid la società sta attraversando in tutto il mondo un momento particolare, estremamente interessante, però, perché ancora una volta, come giustamente diceva Don Franco prima, ci troviamo a dover integrare. Adesso c'è una massa di profughi, di immigrati, aumenta la povertà e c'è bisogno della integrazione. Questa è la scommessa in fondo che stiamo facendo e che ha iniziato Basaglia appunto nel 78, 44 anni fa. Ora questa integrazione avviene proprio attraverso le iniziative come quella presa da Don Franco, attraverso l'opera, la Fondazione Opera Beato Bartolo Longo. E quindi è una operazione immane che Don Franco ha iniziato 20 anni fa, proprio come Beato Bartolo Longo. Il percorso è lo stesso, ma questo percorso non ha un valore solo locale, ma ha un valore sociale internazionale. Perché? Perché l'integrazione è un problema generale. E anche Papa Francesco ha posto l'attenzione più volte sullo scarto, no? E l'integrazione è proprio questa, il recupero dello scarto e la trasformazione in elementi uguali agli altri che possano integrarsi. Quindi questa operazione, che ha a che fare con gli oggetti, perché lo scarto, i rifiuti, ecco, noi siamo abituati a considerarli degli oggetti. Ancora in Italia, ancora oggi, non si riesce a recuperare gli oggetti, gli scarti, i rifiuti.
Questo è un fatto culturale.
È un fatto culturale enorme. Ed ecco che l'opera di Don Franco è un'opera
che si occupa della riabilitazione
di un valore sociale internazionale. E noi in Italia siamo i primi e i soli a impegnarci in questa operazione di integrazione dello scarto. Una riflessione c'è da fare: come mai tutto il resto del mondo non ci segue ed esistono ancora gli ospedali psichiatrici e quindi i contenitori di rifiuti sociali?
Ecco, questa è una interessante, diciamo, domanda che rivolgiamo a chi ci sta seguendo in questo momento ovunque, a chi ci seguirà anche da casa attraverso lo schermo televisivo.
Possiamo dare noi una risposta.
E possiamo dare una risposta, la diamo successivamente, anche perché parlando di recupero, parlando di integrazione, c'è un interessante convegno che si svolgerà il 27 di ottobre ed è la strategia di lavoro possibile per la migliore salute nel post-Covid. E tra gli interventi, coloro i quali interverranno, c'è la dottoressa Pamela Fiorante, che parlerà proprio di tirocini formativi per il potenziamento delle autonomie e dell'inclusione sociale. Io, nel passare il microfono, anche per chi ci sta seguendo da casa, diciamo, questi tirocini si rivolgono a persone che hanno comunque una certa fragilità, una certa vulnerabilità, e hanno anche un senso, così come diceva il dottore Viola, il recupero, non, diciamo, il riciclo, ma il recupero di quelle che sono, diciamo, perché sono persone persone che comunque hanno una loro, diciamo, intelligenza, hanno, diciamo, un loro modo di esprimersi, e attraverso questi tirocini possono anche avere degli sbocchi lavorativi.
Beh sì, certamente l'idea della fondazione è sempre stata quella di mettere al centro l'individuo, e quindi non soltanto di dare individualità, autonomia, ma anche quello di potenziare le risorse personali che ovviamente ci appartengono dappertutto. Quindi se Basaglia 45 anni fa ormai a Trieste cominciava questo lavoro di autonomia e anche, diciamo, di centralità dell'individuo in segno del recupero, beh, noi a Latiana abbiamo cominciato un po' a fare la stessa cosa, no? È proprio negli anni 80 che cominciamo ad aprire la prima comunità riabilitativa all'interno, insomma, che è sulla via per San Michele a Latiano, la comunità riabilitativa assistenziale Monsignor Armando Franco, così intestata perché è voluta fortemente, e cominciamo così un percorso di riabilitazione che ha come scopo...
Ecco, per chi ci ascolta in questo momento, Monsignor Armando Franco è stato vescovo per la diocesi
sì,
di Oria.
Certo. Sì, e con noi, insomma, nasce questo percorso molto importante. E adesso la Fondazione in questo momento lavora su più livelli per lo stesso obiettivo, cioè quello del recupero, dell'integrazione e soprattutto anche, della risocializzazione, che non è soltanto un obiettivo sociale, ma è anche un obiettivo, appunto, lavorativo, perché non c'è autonomia se non c'è, appunto, un'identità lavorativa personale. Per cui la giornata che dedichiamo a questo ventennale è una giornata che recupera un po' un concetto che abbiamo... osservato anche nel corso dei seminari pre-meeting che noi abbiamo attuato tra il 2021 e il 2022, in uno dei quali abbiamo parlato di resilienza, no? Resilienza come quella capacità di tirare fuori il meglio di noi davanti alle difficoltà. E ci viene ovviamente in mente l'idea della pandemia, perché qui tutti ne siamo stati partecipi, ma nel campo della riabilitazione e della salute mentale le difficoltà sono ben altre, i disagi sono ben diversi e la resilienza è fondamentale. Perciò abbiamo sperimentato che esistono delle azioni, delle strategie che possono sviluppare la resilienza e quindi mettere in atto capacità, superlative in soggetti apparentemente fragili o che comunque passano un periodo di vita, emotivamente più osservabile. Per cui, quali sono queste attività? Abbiamo voluto metterle insieme in questo tavolo perché le abbiamo sperimentate, ci crediamo fortemente e possiamo documentarne i risultati. Sicuramente una delle attività risocializzanti, ma che dà anche obiettivi diversi, è lo sport, l'integrazione sportiva, e per cui ce ne parleranno due esperienze fondamentali portate avanti con due importanti enti. Uno è l'OCSEN e l'altro è OCSEN nazionale, e l'altro è l'AMPIS. Entrambi lavorano sulla creazione di un polo integrato per lo sport, in questo caso l'OCSEN, che ha appunto è stato inaugurato anche attraverso di noi e su Brindisi nel mese di luglio, e che porta, diciamo, l'idea di un progetto ministeriale alle spalle, e anche l'AMPIS con delle attività sportive che noi attuiamo, insomma, all'interno dei nostri ragazzi. Ovviamente l'inserimento lavorativo e il working training, cioè questo progetto di formazione lavorativa che nasce all'interno della fondazione, nasce come, diciamo, scopo principale del nostro lavoro. Di cosa si tratta? Di tirocini formativi che hanno lo scopo di far fare delle esperienze dirette all'interno di esercizi commerciali che ne fanno richiesta, per provare a sperimentare capacità nuove residue, ovviamente una volta che ogni singolo utente ha un profilo professionale individuale.
Ecco, dottoressa, io so che in Emilia Romagna questi TIS, diciamo, chiamati in questa maniera, funzionano a meraviglia. Qui in Puglia invece com'è la situazione?
Ci stiamo arrangiando, nel senso che c'è bisogno di sensibilizzare, c'è bisogno di sperimentare, e c'è bisogno di aprirsi a quello che noi consideriamo essere il diverso e che probabilmente poi in realtà così non è. Abbiamo avuto la possibilità di fare già un 4 esperienze in vari settori lavorativi, ora se ne sta aprendo un'altra, quindi nel nostro, diciamo, nel nostro territorio, in Brindisi, in provincia di Brindisi. Ovviamente serve la rete. Serve la coesione, serve, diciamo, l'attività di più agenzie che lavorano in questo, e perciò anche per questo motivo al nostro tavolo sarà presente il dottor Abbate, che è appunto il responsabile di Conf Cooperative Sanità e che ci aiuterà anche nel portare avanti questo progetto. Quindi attività strategiche per migliorare la resilienza e quindi anche le capacità di integrazione dell'individuo.
Questo è quello che accadrà il giorno 27 all'interno del polo museale, se non sbaglio, a partire dalle 8:30, insomma, nella mattinata. Allora, parlava la dottoressa Fiorante di quello che è importante fare rete, don Franco, quindi la fondazione fare rete, quanto è importante oggi, soprattutto alla luce di quello che, se spostiamo il microfono, grazie, alla luce di quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto anche nel periodo Covid, oggi invece c'è bisogno più che mai, no, di una rete sia a livello sociale, ma anche di una rete con le amministrazioni comunali.
Il discorso della rete è un discorso che naturalmente nasce dalla conoscenza del bisogno, dalle capacità che vanno riscoperte nella collaborazione che ognuno può dare, e anche nella volontà cosiddetta politica.
E qui io aggiungo politico-sanitaria.
Politico-sanitario. Approfittiamo per dare gli auguri, perché mi pare che in contemporanea dovrebbe nascere il nuovo governo, e gli facciamo gli auguri, soprattutto perché rappresenta qualcosa di nuovo. Un governo nuovo con una donna. Mi pare che è un fatto storico per la nostra Italia. Dicevate prima, il professore ricordava che con Basaglia 44 anni, 45 anni fa c'è stata questa apertura, e quindi finalmente sono cadute le mura, sono cadute i recinti.
Lo stesso Fiorante ricordava quel piccolo nucleo sulla via per San Michele, intitolato a Monsignor Armando Franco.
Armando Franco.
Da quel nucleo poi, da quel seme.
Successivamente, ma vorrei ricordare che tutto questo è nato grazie ad un incontro ad Assisi con Basaglia, al quale raccontai che dicevo messa in questo lager di Latiano, e mi disse nel 74 quello che faccio io fallo a Latiano. Ecco come nasce l'opera, che poi diventerà ufficiale e strutturata dall'80
ecco, in poi. Ecco, don Franco, giusto per far capire poi chi ci ascolta in questo momento, perché l'opera l'hai voluto intestare e intitolare a Bartolo Longo?
Bartolo Longo perché io mi trovai in quel di Latiano nel 71 e iniziai a lavorare, quindi la sua terra. Lì ho conosciuto la sua casa, ho conosciuto i luoghi, ho conosciuto i suoi vissuti, Latiano, non dimentichiamo Francavilla, dove ha studiato da 6 anni a 17-18.
Dove farete anche una giornata di studio
all'interno. E faremo anche una giornata di studio qui. Ma quello che vorrei soprattutto sottolineare, che questa nascita dell'opera, connessa con la beatificazione di Bartolo Longo che avverrà, che è avvenuta il 26 ottobre dell'80, è una connessione stretta con lui, anche perché gli ospiti in qualche modo, prima di sentirsi parte di un'associazione, sono sentiti parte di una città. Basta pensare ad alcuni ospiti iniziali, un Piero D'Angela ed altri,
lo ricordo,
conosciuti come amici di casa nelle famiglie di Latiano. Quindi è un'opera che è nata già integrata.
Quindi quando si parlava di integrazione prima, no?
È nata già nella città. E al contrario, ciò che è potuto accadere in questi 40 anni, il rischio di poter di rinchiudere nuovamente attraverso le strutture alternative, che invece dovrebbero essere dei ponti, così come si sta facendo, nella speranza che tutto questo venga non soltanto suffragato ma anche accompagnato dalle risorse e dalle leggi e soprattutto dalla disponibilità civica, dalla disponibilità anche degli stessi cittadini ad accogliere e a condividere la vita di questi ospiti.
Grazie Don Franco Galiano, linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Francamente, ancora per parlare appunto del meeting della cittadinanza piena universale, con il tema, con uno sguardo di speranza verso Mediterraneo, di pace ma anche di condivisione planetaria. Siamo con la dottoressa Mariella Leo Zappa, psicologa, psicoterapeuta, della coordinatrice del consultorio familiare dell'opera Beato Bartolo Longo. Con lei parleremo, perché il convegno di martedì 25 ottobre è un convegno alquanto interessante, perché si parlerà di comunità di cura per contrastare la povertà educativa del post-Covid. E a questo proposito io dico subito che quando si parla di povertà educativa si parla anche di fragilità, e le fragilità soprattutto oltre al periodo del Covid c'erano già, e quindi si chiama c'è bisogno di un nuovo di nuove politiche sociali per quanto riguarda queste nuove povertà. Dottoressa, quali sono, diciamo, i rimedi, i consigli perché una persona si possa sentirsi pienamente integrata all'interno di una comunità?
Allora, il Covid ci ha insegnato una cosa importantissima, che non dobbiamo pensare a quello che potrebbe essere fatto per intervenire a posteriori, ma ci ha insegnato che potremmo investire nella prevenzione. Per questo nasce l'idea di questo convegno, perché abbiamo visto attraverso la nostra esperienza nelle scuole che i ragazzi avevano accusato moltissimo il colpo, no, di questa chiusura totale. Pertanto investire sulla prevenzione attraverso una costruzione di una comunità di cura. Le agenzie che si occupano di cura sono innanzitutto la famiglia, la scuola e tutte le politiche, come dicevano, sociali. Pertanto abbiamo pensato, come consultorio e quindi come gruppo di lavoro che ruota attorno a questa tematica, che potevamo interpellare la scuola attraverso la persona. Abbiamo invitato la persona di Ornella Manco, che è la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Latiano, attraverso cui e con cui collaboriamo da anni nelle sue scuole, e che ci occuperà del punto di vista della scuola nella povertà educativa. Abbiamo pensato alla famiglia, che è la principale agenzia che si occupa di educazione, quindi investire sulla genitorialità. Lo faremo attraverso la figura del professor Marcella, che è un professore dell'Università del Salento, quindi che si occupa di sociologia della famiglia in particolare, e lo faremo attraverso Emanuela Vinai, che è una giornalista della CEI, Conferenza Episcopale Italiana di Roma, che si occupa di tutela dei minori e di scienza e vita. Pertanto lei ci parlerà proprio della tutela dei minori coinvolti nella povertà educativa. Non sperimentiamo le azioni che debbano intervenire dopo, ma preveniamo attraverso dei sostegni, degli interventi, degli investimenti prima. Questo ci porterà poi ad una serie di azioni che noi consultorio metteremo in atto nella scuola, in particolare
di Latiano, che interesseranno i bambini dall'asilo sino alle scuole medie, proprio perché non vogliamo agire dopo, ma vogliamo prevenire.
Ecco, vogliamo dare qualche dato, perché a partire dal 2020 una quota vicina al 14% dei ragazzi si trova in povertà assoluta, una tendenza che viene confermata, anzi si è aggravata subito dopo anche il Covid, perché dopo la pandemia un minore su 7 si trova in povertà assoluta. Quindi questi effetti, diciamo, di quella che è stata la crisi economica ha allontanato, ha creato ancora maggiori distanze. E quello, diciamo, si crea nel disagio. Faccio un esempio: il disagio sì a livello educativo, ma ancora oggi sulle cronache dei giornali leggiamo di un adolescente che sotto gli effetti dell'alcol, tra l'altro, è stata malissimo. Quindi anche questo abuso, non parlo delle sostanze stupefacenti, della droga, ma anche questo abuso dell'alcol da parte di adolescenti. È successo, diciamo, a Rosa Marina qualche giorno fa.
Certamente. Nelle scuole abbiamo visto veramente durante questi anni, perché abbiamo continuato il nostro servizio proprio anche noi in DAD come consultorio, quindi abbiamo fatto incontri con le classi, incontri con i singoli online, e abbiamo visto come questo estremo disagio che loro hanno sperimentato, questa estrema solitudine, perché poi la tecnologia ci aiuta fino a un certo punto, in realtà loro si sono sperimentati soli e quindi si sono rifugiati in queste sperimentazioni, probabilmente per provare a lenire questa sofferenza interiore, questa sofferenza psichica che si portavano dentro.
Ecco, quando parli di tecnologia, io guardo il smartphone, il cellulare di Don Franco Galeano, come il mio, come il tuo. Ecco, forse l'abuso di questi...
Fa parte di noi. Fa parte della nostra identità, quindi veramente in realtà però i ragazzi ci insegnano una cosa importante, che se stiamo con loro ad ascoltarli dimenticano l'uso del cellulare, e davvero è così, perché i docenti quando entriamo in classe ci dicono state attente, perché non coinvolgiamo loro di solito in questi incontri, state attente perché passeranno l'ora sul cellulare, non è niente vero, li coinvolgiamo attivamente, li coinvolgiamo ascoltandoli autenticamente, l'autenticità è un segreto che ci fa conquistare i ragazzi, quindi loro partecipano attivamente e dimenticano l'uso di questo cellulare, quindi forse dovremmo metterci un po' in discussione
noi adulti. Sì. Allora, Don Franco Galeano, non soltanto strutture riabilitative, si parla di disagio psichico, ma anche di consultorio familiare, perché da anni opera sul territorio, quindi il consultorio familiare, la stessa parola lo dice, coinvolge le famiglie, il primo nucleo. Prego.
Ma la famiglia non è che la stiamo scoprendo oggi. L'umanità è nata con una prima famiglia, insomma, non è che ce la vogliamo prendere pure col Padre Eterno, che ha pensato a non lasciare l'uomo solo e gli ha fatto un aiuto simile a lui. Insomma, quante volte anche certe uscite da parte della nostra mente sono completamente estemporanee, insomma. E credo che anche il discorso di
la famiglia come centralità, sì, parlava,
sì,
dottoressa.
Appunto, guardare avanti non significa uno stravolgere le radici dell'umanità. E in merito a questo è bene richiamare che l'esperienza del consultorio di Latiano Bartolo Longo è un titolo dato prima ancora che ci fosse la beatificazione, come la stessa opera che è nata nel 78, 79, 80 arriva la beatificazione, perché tutto ciò che facevamo
all'epoca
per i giovani, per le famiglie,
c'erano gli amici della...
Esatto, anche perché il consultorio è nato concretamente attraverso l'esperienza della preparazione al matrimonio di tutte le coppie degli anni 72, 73,
però nel tempo
74.
Poi si è...
Esatto, quindi con quel gruppo di professionisti, medici, psicologi, è nato, diciamo, già quella struttura che poi diventava il consultorio Bartolo Longo, regolarmente iscritto all'UCIPEM, che è l'organizzazione dei consultori di ispirazione cristiana nazionale, della quale facciamo parte, e che naturalmente è una risposta alle problematiche che sono comunque ripetitive nel corso della storia, si rinnovano con sfaccettature diverse. In merito a questo vorrei anche richiamare che Bartolo Longo sostanzialmente quello che ha fatto nelle sue origini,
figli di carcerati,
no? E sia, dico, la costruzione della Basilica, del Tempio e la costruzione delle opere, sostanzialmente è una risposta a questa povertà che era, e come anche oggi ancora in tanti paesi, una povertà reale, anche economica, una povertà culturale, una povertà educativa estrema. La sua risposta, attraverso le opere con le quali ha iniziato, rivolgendosi ai bambini dei carcerati e quindi occupandosi anche delle famiglie dei carcerati, dei papà che erano in carcere e delle madri che venivano ovviamente abbandonate e vivevano maggiormente la difficoltà per essere sole di fronte a problemi molto più grandi, ci fa comprendere come quello che è stato realizzato nella storia è una risposta che volta per volta cerca di affrontare con tutte quelle modifiche che il corso della storia presenta, come questo del post della pandemia e attualmente anche quella della guerra, ma il problema è creare rete, dicevate, e il problema è rispondere insieme, il problema è mettersi insieme, perché se non si è uniti e soprattutto gli obiettivi non sono condivisi, l'uno va per i fatti suoi e stiamo sempre piuttosto a contrattare, a contrastare e a rinnegare ciò che magari in bene l'uno fa.
A proposito del beato Bartolo Longo, c'è una ricorrenza che voglio ricordare per la Valle di Pompei.
In merito a questo, ecco, noi siamo stati il 22 di settembre a Pompei a fare visita ovviamente alla Madonna del Rosario, a Bartolo Longo e anche al comune di Pompei, salutando l'amministrazione e il sindaco del comune di Pompei che ci ha accolti come delegazione dell'opera. Praticamente Pompei ha aperto i festeggiamenti, gli approfondimenti, studio, preghiere, tutto quello che vogliamo per Bartolo Longo nella ricorrenza dei 150 anni dal suo arrivo nella Valle di Pompei. Quindi sono importanti questi 150 anni. Noi dovremmo dire che dove c'è miseria, dove c'è isolamento, dove c'è abbandono, dove c'è tutto ciò che esige un intervento, un aiuto, un sostegno, per tutto ciò che è disabilità, per tutto ciò che è emarginazione, per tutto ciò che diversità, oggi ha bisogno di creare una progettualità comune perché ci veda veramente uniti nel dare risposte adeguate. Dobbiamo dire una verità, il consultorio Bartolo Longo, che ci lavora ormai da più di 40 anni, non è tanto conosciuto, non è suffragato. Inizialmente aveva già qualche piccolo sussidio da parte della regione, poi le storie delle leggi le conoscete molto bene, il passaggio dalle USL alle AL, addirittura i consultori privati furono totalmente chiusi e rinnegati con la legge 31 della regione, e adesso si è riaperta, grazie a Dio, questo spiraglio di luce e di sostegno, perché non basta il pubblico. Il privato deve anche dare, anzi a volte attraverso il privato,
cosiddetto terzo settore, poi,
che
no?
È più vicino, il terzo settore che vive nella famiglia, che vive nei rioni, che vive a contatto con la realtà, può essere veramente quel termometro che può dare anche delle indicazioni più concrete, più reali alle risposte necessarie ai problemi rilevati. Io ringrazio.
Ecco, dottore Viola, voglio farle intervenire, se spostiamo il microfono alla persona del dottore Viola. E quando lei ha parlato anche di quello che è sotto l'aspetto del disagio psichico, no? Quando noi invece parliamo di povertà, parliamo di fragilità, parliamo di cercare di mettere la persona al centro di una comunità, di non isolare questa persona, chiunque esso sia, questa persona sia fragile, sia un soggetto facile, ma anche un soggetto normodotato, come si dice. Allora io dico, per superare i limiti normativi, come diceva Don Franco a proposito del consultore, ma anche a proposito di quello che è il disagio psichico, c'è ancora molto da fare a livello normativo, sia regionale sia a livello nazionale.
Ma non solo a livello formativo, ma anche a livello culturale.
No, normativo dicevo pure io, di norme. No,
non solo a livello normativo, ma anche a livello culturale. Però prima di rispondere a questa domanda vorrei fare una riflessione su quello che è stato precedentemente detto a proposito dei consultori, perché quando sono in gioco in fondo i giovani, l'adolescenza, la preadolescenza, siamo tutti interessati, perché loro rappresentano il futuro e quindi in fondo saranno in parte condizionati da quello che noi facciamo, da quello che noi diamo loro. Allora, questo discorso dell'abuso dei ragazzi, ragazzini, dell'alcol, è importantissimo. I ragazzi ci stanno lanciando un messaggio che non può non essere colto. Qual è questo messaggio? Questo abuso significa che loro vogliono superare il limite, in generale, tra virgolette, e quindi abusano con l'alcol per superare il limite, che è di non bere l'alcol. E perché superano, vogliono superare questo limite? Perché loro hanno una carica di energia superiore a quello che fanno e agli indirizzi che ricevono. Gli indirizzi che ricevono non sono sufficienti per canalizzare la loro energia nel senso degli indirizzi che ricevono, del percorso che ricevono.
Ecco, chi dovrebbe indirizzare? Le agenzie educative, immagino.
Le agenzie, la famiglia innanzitutto, ma anche la società, perché la famiglia è come una spugna, assorbe tutti gli stimoli che provengono dalla società. Allora, che cosa fanno i ragazzi? Quando abusano significa che stanno dicendo, in sostanza, noi soffriamo, noi non possiamo avere questi limiti, noi vogliamo sapere in che direzione dobbiamo andare. Ecco perché, come ha detto la dottoressa Leo Zappa, quando vanno loro, la dottoressa Leo Zappa e tutti i suoi collaboratori, a parlare con questi ragazzi, i ragazzi mettono da parte i cellulari e parlano con piacere con loro. Sono assetati di...
Ecco, finalmente c'è anche la figura dello psicologo a scuola, no? Che adesso, diciamo,
ma lo
viene...
psicologo a scuola oggi ha la funzione che avevamo noi psichiatri quando chiudevamo negli ospedali psichiatrici i pazienti che procuravano problemi alla società, cioè una funzione di netturbini della società. Questi rifiuti li facevamo andare nei contenitori che erano gli ospedali psichiatrici. E gli psicologi che cosa fanno? Dicono se uno ha bisogno di sostegno o non di sostegno, ma non è quella la funzione. La funzione è quella di indirizzare, di aiutare i docenti a stabilire un rapporto interpersonale di gruppo con i ragazzi, che aiuti i ragazzi, indirizzi i ragazzi sulla strada giusta. Ecco perché loro prendono quest'altra strada, quella dell'abuso. Allora, se noi non cogliamo questo messaggio dei ragazzi preventivamente, è chiaro che il problema si aggraverà sempre di più, e non solo tenderanno all'abuso dell'alcol, ma di riunirsi in gang e ad arrivare ad ammazzare gli altri bambini. Questo è come un suicidio. L'omicidio dell'adolescente da parte di altri adolescenti è da intendere come l'espressione di una sofferenza immane che porta al suicidio degli adolescenti. In sostanza, l'omicidio è equiparabile al suicidio dell'adolescenza. No?
È stato
si
molto...
ammazzano a vicenda.
È stato molto chiaro, professore Viola. Devo interrompere. Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, siamo con altri due ospiti, responsabili referenti di altre attività della Fondazione Bartolo Longo, con la dottoressa Vittoria Candida, segreteria organizzativa meeting, e poi con il dottor Rosario Di Vigiano, che è il coordinatore della comunità Alloggio L'Amicizia, ma soprattutto il coordinatore degli eventi. Scopriremo perché, oltre alle dibattiti, insomma, oltre alle riflessioni su tematiche importanti ed attuali, ci sono anche delle iniziative collaterali. Ci sarà una mostra, immagino, e anche delle iniziative, diciamo, sportive. Di questo ne parleremo verso la fine. Intanto, con la dottoressa Candida, quella che appunto il discorso e ovviamente anche qui impegnativo, no? Realizzare come segreteria organizzativa un meeting del genere ha comportato anche fatica, conoscendo poi anche Don Franco.
Sì, sì. Certamente è stata una organizzazione molto, molto impegnativa e molto anche articolata. E diciamo che tutte le tre giornate principali del meeting sono state accreditate per gli ECMI sanitari. Quindi chi avrà,
ecco, diciamolo ancora meglio, sì, perché chi ci ascolta magari è interessato a partecipare.
Sì, sì, sì. Allora, il 25 ottobre e il 27 e il 28 ottobre tutte e tre le giornate sono state accreditate. Quindi chi avrà bisogno, come medici specialisti, psicologi, psicoterapeuti, potranno richiedere l'attestazione della partecipazione ai vari convegni, in modo tale da poter avere questi crediti formativi. Per ogni giornata saranno 5 crediti e mezzo all'incirca, quindi li verranno
riconosciuti. E questo è già importante, perché voglio dire, avere dei crediti, perché poi la formazione anche per gli esperti, anche per, certo, il dottore, lo psichiatra, lo psicologo, ma anche lo stesso giornalista, è importante la formazione. Esatto. Ecco, all'interno, diciamo, di quello che è appunto il discorso del meeting, dicevamo, Don Franco, ci sarà un appuntamento particolare lì dove ha studiato Beato Bartolo Longo. Esatto. E lì che cosa accadrà il 28 di ottobre?
Sì, presso la scuola media Bilotta ci sarà la giornata dedicata al nuovo welfare, dal titolo appunto Nuovo welfare per trasformare le fragilità in risorse nel post-Covid. In questa giornata interverranno varie relazioni, in particolar modo ci sarà il professore Lerani dell'Università del Salento, che ci parlerà del ruolo della comunità educante all'interno del nuovo welfare di prossimità. Ci sarà anche il dottor Fabio Garrisi, che è il direttore del Sale della Terra del Salento, una nuova realtà sociale che si sta instaurando nel Salento, appunto, che invece ci parlerà del budget di salute come dispositivo a sostegno di questo welfare di prossimità. Infine ci sarà il dottor Rino Spedicato,
che non ha bisogno di presentazione.
Esattamente, sì, esattamente. Interverranno anche il nostro caro sindaco, l'avvocato De Nuzzo. Poi ci sarà il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo e la professoressa Spagnolo. E poi, non per ultimo, meno importante, Don Franco Galiano.
Ecco, in questo convegno, che ovviamente quello di trasformare diciamo, quelle che sono le fragilità in risorse, si parlerà poi del terzo settore, che, esatto, anche abbiamo fatto decenni sul terzo settore. È importante, esatto, quando si dice costruire in rete, perché un'amministrazione comunale, qualsiasi amministrazione, sia in campo sanitario, sia in campo politico, socio-politico, è chiaro che c'è bisogno di una rete, perché da soli ormai i comuni non vanno da nessuna parte.
Esatto. E proprio l'obiettivo di questa giornata è creare rete, per creare, affinché i bisogni dell'altro non siano più dei bisogni isolati, ma creare una rete con tutti i servizi, con la comunità, affinché il mio bisogno diventa anche un bisogno di tutta la comunità che mi accoglie.
Ecco, perché dire rete tra professionisti e volontari, che ovviamente sono specializzati anche in quel,
esatto,
campo, in quel settore.
Esatto, esatto, proprio perché c'è bisogno di creare rete affinché anche gli altri non si sentano esclusi. E il ruolo dell'associazionismo in questo campo è un ruolo molto importante di sostegno a tutti quei bisogni della comunità che possano, insomma, riguardare un po' tutti.
Allora, io do la parola e il microfono al dottore Rosario Di Vigiano, che, se non sbaglio, è anche un sociologo. È sociologo, ecco. Oltre a essere coordinatore della comunità Alloggio L'Amicizia, è colui il quale, diciamo, poi inventa ogni volta che c'è un meeting. E che cosa dobbiamo fare? Don Franco sicuramente dirà: facciamo qualche cosa. E questa volta, oltre alle solite attività, diciamo, musicali, ricreative, eccetera, si è indirizzati verso quello che è il settore dello sport. Perché dicevamo, lo sport è inclusione, quello che maggiormente, no, favorisce l'integrazione. Da qui anche l'idea, e quindi ci parlerà di questi eventi con l'aiuto anche di altri organismi, di altre associazioni.
Sì, assolutamente. Grazie Gianni. Sì, in realtà noi organizziamo questi eventi proprio perché vogliamo portare in maniera più ampia gli argomenti e le discipline che trattiamo poi nei laboratori riabilitativi, quindi nell'offerta formativa che noi diamo ai nostri utenti. E quindi musica, sport, come dicevi, arte, teatro, insomma, discipline visive. Nello specifico...
Pensa che i primi passi erano, diciamo, io facevo il giornalino, quindi cercavo di stimolare attraverso un giornalino che veniva stampato, diciamo, un giornalino informativo di quello che erano le attività della fondazione, a quei tempi.
Esatto, sì, noi vorremmo anche riproporre una cosa del genere a presto, sì, con Don Franco ne parliamo sempre. E quindi noi, in ordine cronologico, noi organizziamo questa serie di eventi. Ad esempio, il primo è domenica, 23 ottobre, alle 17, presso il polo presso il centro polifunzionale, si chiama adesso, che è l'ex cinema Tanzarella, dove noi organizziamo un concerto.
Perché diciamo a beneficio la località, io so dov'è.
Sì, è Latiano, certamente, l'ex cinema Tanzarella, dove adesso è stato completamente ristrutturato, è molto accogliente, molto bello, ha un'acustica perfetta. E ci sarà un concerto dedicato alle band emergenti, quindi band scolastiche, ma anche band del territorio. Ci sono due realtà di Francavilla molto importanti, ci saranno gli Euphoria Band e ci sarà una cantante molto brava che si chiama Scamflower, che ha partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi. E poi ci siamo noi come band, perché anche noi abbiamo una band composta da operatori e persone con fragilità psichiche, e ci divertiamo molto in realtà. E sono state invitate molte comunità, tutte le comunità del territorio, amici, insomma, tutte le famiglie che parteciperanno. Il giorno dopo, il 24 lunedì, facciamo un incontro molto importante a scuola, un incontro formativo con la Virtus Francavilla. Verranno i giocatori della Virtus Francavilla, la prima squadra, con la dirigenza, incontreranno gli studenti del liceo scientifico Ribezzo a Francavilla e la nostra squadra, la squadra dei nostri atleti con disabilità psichiche, in collaborazione con l'associazione AMPIS, una realtà regionale nazionale con la quale collaboriamo da tanti anni e con la quale facciamo dei tornei regionali e nazionali. E quest'anno incontriamo in maniera prestigiosa gli atleti della Virtus, quindi ci saranno, immagino, foto, autografi, quindi sono molto contenti di questo incontro. Altro incontro a scuola presso la Croce Monasterio a Latiano, un incontro di basket integrato. È una disciplina nella quale anche chi è sulla sedia a rotelle, ad esempio, contribuisce in maniera uguale al risultato finale, così come i normodotati. È una disciplina particolare a sei canestri, dove anche chi usa, per esempio, solo il braccio o il polso, riesce a far canestro tramite un binario che va a finire poi nel canestro basso. È molto bella, molto particolare. Verranno degli istruttori da Santeramo e da Bitonto, sempre dell'AMPIS, dell'associazione AMPIS, insieme ai docenti di educazione motoria della Croce Monasterio, che sono esperti proprio in questa disciplina. E un altro evento sportivo, il 29, è un torneo di calcetto regionale, invece, con molte realtà dell'associazione AMPIS. E non per ultimo, insomma, noi inauguriamo una mostra artistica il 24 pomeriggio nel frantoio del Beato Bartolo Longo, una mostra artistica che, oltre ad ospitare le nostre mostre artistiche, ospita delle realtà esterne. E quindi vedremo dei dipinti, ma vedremo anche delle sculture, vedremo dei manufatti creati sia da associazioni del territorio, ma anche nei nostri laboratori riabilitativi.
Allora, un bel percorso, un bel cammino. Io intanto faccio un passo indietro. Perché? Perché abbiamo un po' trascurato. Vabbè, si aprirà domani, immagino, con una veglia, se non sbaglio, una veglia, sì, nella chiesa del Santissimo Rosario. Momenti di spiritualità che ovviamente fanno bene anche al corpo e allo spirito. Però il primo evento l'abbiamo un po' trascurato, Don Franco, che è quello del 24 ottobre, sempre a Latiano. E lì si parlerà, ovviamente, si farà riferimento a Bartolo Longo come costruttore della città di Dio, con gli uomini, ovviamente, con quello che è il programma. Tra l'altro ci sarà anche il professore Rosario Iullaro con un suo intervento. Ecco, vogliamo illustrare quello che accadrà poi nella giornata inaugurale, che poi è la giornata inaugurale.
Sì, la giornata inaugurale di questo evento sarà soprattutto specifica su un contenuto di fondo, che è ritornato nei vari argomenti anche trattati in questa intervista. Sostanzialmente l'opera di Bartolo Longo è un'opera di recupero, è un'opera integrativa, è un'opera che ha restituito alla vita tutto ciò che poteva essere lo scarto del tempo. E allora, ecco qui, la conferenza centrale della serata affidata e trattata dall'avvocato Augusto Conte, ha proprio questo taglio innovativo nei confronti della giustizia, che non è punitiva, non può essere punitiva se vuole essere veramente una giustizia, ma è appunto con il taglio che ormai sta diventando anche un argomento europeo, con un nuovo articolo, ne parlerà l'avvocato, di questa giustizia riparativa che rimette al centro la persona, anche della persona che ha sbagliato, e non guardarla soltanto come un reietto, un recluso, uno che deve semplicemente scontare una pena. A Bartolongo è necessario dargli lo spazio giusto, quindi avremo,
non poteva essere la giornata inaugurale,
ecco, e avremo tre momenti dedicati a lui. Anzitutto la veglia di domani, di sabato, alle 19, presso la chiesa del Rosario, il cosiddetto convento, dove praticamente Bartolongo ha vissuto i suoi primi anni, insieme con la madre, lì che ha imparato a recitare il Rosario, e dove lui era molto legato, anche perché era confratello della confraternita del Santissimo Rosario e anche del gruppo domenicano. Lui è intervenuto più volte durante la sua presenza poi a Pompei per dare un sostegno, dare una mano, addirittura ci sono anche delle lettere nelle quali ha parlato della manutenzione di alcuni stendardi e di alcuni abiti addirittura della Madonna. Detto questo, poi avremo la giornata dedicata a lui, che è quella del lunedì alle 19 presso la Sala Flora, quindi apriamo nella sala ufficiale della città, e avremo naturalmente
ci sarà anche il sindaco Maiorano.
Naturalmente ci sarà certamente la rappresentanza della città. E la celebrazione poi del 28 la lasciamo libera alla funzione religiosa dell'Eucaristia in Chiesa Madre, dove praticamente Bartolongo, solo due giorni dopo la nascita, ricevette il battesimo e dove appunto anche il battistero del suo battesimo. Da tenere presente che il comune, il sindaco Maiorano, ci ha messo a disposizione la casa di Bartolongo per poter realizzare le mostre artistiche nel frantoio, e ci dà anche la possibilità di organizzare le visite della casa di Bartolongo per quella settimana, cosa che noi abbiamo fatto per due anni quando eravamo temporanei abitanti della casa di Bartolongo.
È già importante, vuol dire, la riapertura e quindi la possibilità, quindi, anche di
visitare. Niente, la casa, come sapete, l'avevamo acquisita come residenza dell'opera, però la provvidenza ha voluto che sia a proseguire questo compito di mantenimento e di custodia la città di Latiano. Noi naturalmente siamo ospiti, come auguriamo anche ad altri, di sentire questo desiderio di conoscere. Tant'è vero che una scolaresca che viene da Brindisi, l'Istituto Palumbo mi pare, ecco, hanno già prenotato, perché insieme alla partecipazione a una conferenza, quella sulla famiglia, avranno anche l'opportunità di visitare sia le mostre che la Casa del Beato.
Bene, allora io voglio concludere, ovviamente, perché non abbiamo parlato del disagio psichico, abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di minori, abbiamo parlato delle problematiche sociali, ma con il professore Viola, quindi il microfono, perché poi quest'anno, ogni anno, il meeting è dedicato a qualche cosa e non poteva non dedicarlo a quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Perché se la diplomazia, voglio dire, tace, la politica continua a parlare, però c'è nelle piazze, sono annunciate alcune manifestazioni in programma da diverse associazioni, le ACLI, anche l'ARCI, proprio questo sguardo sul Mediterraneo, frontiera di pace. Quello che sta accadendo ovviamente con la guerra in corso e quelle che sono le conseguenze poi di quello che sta accadendo. Noi in Italia abbiamo diversi che sono scappati dal conflitto per trovare rifugio. Ecco, professore Viola, anche quella, diciamo, è emarginazione tra virgolette, cioè è fuggire dai propri territori, scappare, perché ovviamente a parte la paura, ma il bisogno poi anche qui di integrazione nel momento in cui queste persone, queste famiglie, questi nuclei sono ospiti qui in Italia o in altri paesi dell'Europa. Prego.
No, secondo me questa è autodistruzione. La guerra che si sta svolgendo è non comprensione di un rapporto di livello più elevato, che è la cooperazione tra tutti i popoli e tra tutti gli individui. Stiamo ancora, l'epoca romana, 2000 anni...
L'invasione.
l'aggressione, l'invasione. Io sono migliore di te. Questo è profondamente sbagliato, perché significa avere una concezione assolutistica. Il migliore non esiste, nemmeno i campioni sono i migliori. Eccellono certamente in qualche ambito, ma non sono migliori in tutto. Anzi, proprio i campioni, per vari motivi, che sono quelli della legge del compenso, sono molto deficitari in altri ambiti. Ecco, allora è una questione culturale. Credo che tutti quanti noi dobbiamo dare un contributo perché possiamo salire di livello nei rapporti interpersonali e sociali e valorizzare l'altro, non cercare di distruggerlo, perché è una risorsa l'altro, quindi va considerato come una risorsa. Bisogna cambiare mentalità. E chi ha scatenato questa guerra, le guerre in generale, non comprende l'indispensabilità, il piacere di cooperare con gli altri, il benessere che produce la cooperazione e gli effetti dannosi per tutti che produce la guerra. E lo stiamo constatando. Quindi io mi meraviglio che si sia proceduto a fare questa azione di forza nei confronti di altri popoli. Non dico, non entro nella problematica ma o l'uno o l'altro hanno sbagliato. Chi ha compiuto questo, ha voluto la guerra, ha sbagliato. Ecco, e credo che ci debba essere una condanna sociale da parte di tutti quanti noi nei confronti di chi ci ha immesso in questa situazione criticissima.
Grazie professore Viola, il microfono a Don Franco Galiano per le conclusioni finali. Beh, io guardando il manifesto alla locandina del meeting vedo l'immagine di Pompei, quindi anche di Latiano e quant'altro, con lo sguardo di Bartolo Longo, questo sguardo di speranza verso il Mediterraneo. Ed è possibile questa condivisione?
È proprio quello che ognuno di noi...
Cioè, non è a caso questa immagine, questa foto?
L'abbiamo elaborato insieme con Savino, che tu conosci bene.
Che lo salutiamo.
E allora abbiamo fatto tutto il percorso, perché la vita è un percorso. Viviamola pure come un esodo, ancora una volta, ricominciamo dall'Egitto, dalla schiavitù e risaliamo verso il paese della liberazione, della pace, della concordia dei popoli. Ma dobbiamo seguire realmente però questo cammino così come ci viene indicato concretamente da tante persone che ovviamente sono ispirate. E qui due elementi fondamentali: la natura, la scienza e la fede. Abbiamo bisogno del trascendente, ma non solo. Il trascendente cammina e passa attraverso l'uomo. Quindi la necessità di mettersi la cooperazione. Ognuno deve metterci il suo, ma non possiamo dire che solo la fede salva o che solo l'uomo salva. E allora ecco qui quello che ho messo al di sopra di tutto, quella frase di San Paolo, spes contra spem. C'è qualcosa al di sopra di ogni speranza quotidiana che ci tiene in piedi e ci fa andare oltre gli ostacoli, le difficoltà, perché dal, come dice il Salmo, no? Fino a quando, Signore, ci lascerai nella sofferenza? E guardare già al giorno della gioia, della vittoria su tutti i nostri mali.
Grazie Don Franco Galiano, l'invito a seguire ovviamente gli eventi, sia i momenti di riflessione ma anche gli eventi collaterali. Ringrazio il professor Marcello Viola, ringrazio il presidente della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo Don Franco Galiano e tutti gli operatori. A tutti voi grazie della cortese attenzione, l'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.